Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento un po' ancora più gracchiante del solito, di adesso in onda con Arnaldo Casali al microfono, Francesco Franceschini in regia. Gracchiante perché, come sentite, la voce non è proprio il massimo, d'altra parte siamo entrati quasi nell'inverno, anche se con un po' di anticipo, come dire, ma io poi siamo anche reduci dalle fatiche del Festival Popoli e Religioni. Tra l'altro, festival che quest'anno è andato particolarmente spumeggiamente, direi quasi, ma è stata una cosa spumeggiante. Vi annuncio anche, come tradizione interrotta l'anno scorso, ma quest'anno la riprendiamo grandiosamente, che da domenica prossima, Francesco mi corregge se sbaglio per caso l'orario, 11.05 di sera, giusto seconda serata, partirà un nuovo programma di Radio TNA proprio dedicato al Festival Popoli e Religioni. Quindi da domenica prossima sarà il 4 dicembre, da domenica 4 dicembre alle 23.05 parte Popoli e Religioni Night, in cui riascolteremo tutta la settima edizione del Festival Popoli e Religioni attraverso i suoi momenti più culminanti, e sostanzialmente ci riascolteremo tutte le serate che come sempre sono state appunto registrate proprio per Radio TNA, che è media partner del festival, e partiremo con l'anteprima del festival, quindi con la serata di sabato 19 novembre che si è aperta con la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, l'Italia si è desta, recital con Eddie Stefano De Maio, interpretato appunto dallo stesso Stefano De Maio insieme a un super gruppo musicale formato da Emanuele Cordeschi alle percussioni, Barbara Sabatini al violino e la voce, Rita Tomassoni alla voce, Paolo Macedonio al chitarra classica e voce, e Ilaria Macedonio al pianoforte. Questo recital, appunto, testi di vario genere, da Ciceruacchio a Manzoni, tratti dal Risorgimento italiano, apriranno appunto anche il nostro Popoli e Religioni radiofonico, appunto, come dicevo, domenica alle 11.05. Poi ogni domenica per non so quante settimane, andremo avanti parecchio perché sono state 9 serate molto intense, da cui credo che trarremo almeno 10 puntate perché alcune serate sono state doppie, quindi poi si andrà avanti nelle prossime settimane con Liliana Cavani, Claudia Coll, Pietro l'Eremita di Ferentillo, Linda Parente e Massimo Lello, e ancora Christoph Zanussi e la serata dedicata a Međugorje, poi avremo Padre Amort, la celebre intervista a Padre Amort, la serata con Maria Grazia Cucinotta e ancora Zanussi e gli attori, il cast di Young Europe, fino al gran finale con Pupi Avati, la consegna del premio alla carriera a Pupi Avati, e poi Francesco Salvi che, come l'anno scorso, ha concluso quest'anno il Festival Popoli e Religioni. Quindi ci sarà di tutto, ci saranno risate, ci saranno momenti seri, ci saranno celebrazioni, ci sarà musica, ci sarà di tutto, appunto per un nuovo programma che poi potrebbe anche proseguire magari con proponendovi anche altro materiale di questi primi 7 anni del Festival Popoli e Religioni. Quindi vi invito a seguirci tutte le domeniche alle 23, e ovviamente poi tutto questo materiale lo trovate anche su www.radioadesso.it, dove troverete anche la puntata di oggi, che invece è dedicata a un tema molto diverso, perché non parliamo di cinema come abbiamo fatto nelle ultime settimane, parliamo di politica, che è un tema un po' insolito per il nostro programma, ma lo facciamo in occasione anche di un anniversario importante. Io innanzitutto saluto l'ospite di questa puntata, che è Aristide Radicchi, giornalista, scrittore e autore di un volume dedicato a uno dei più celebri politici ternani, che è Filippo Micheli.
Sì, innanzitutto ti saluto, saluto Arnaldo Casali, un collega validissimo che apprezzo notevolmente anche per l'attività che svolge all'interno della diocesi di Terni in Aria Media. Poi un altro saluto al regista Al di là del vetro, Franceschini, al quale poco fa dicevo che mia moglie Francesca, che ha collaborato anche alla stesura di questo libro, lo segue attentamente e lo apprezza per l'attività
grazie
che svolge, ma anche per la dizione, mi diceva.
Grazie.
Ha studiato con Marzio Baldi, Franceschino, non per niente.
Doppiaggio però, non dizione. Infatti Marzia spesso mi bacchettava perché la dizione non era proprio perfetta.
Io comunque, per me è un rientro, perché non so se sapete, per parecchio tempo, con il consenso anche del direttore Giuseppe Gentili, abbiamo mandato in onda una trasmissione settimanale che è nata radiofonicamente, che si chiama Index Foglio di Informazione, una trasmissione molto veloce con rubriche stringate e con la collaborazione, una redazione costituita da tanti collaboratori, fra i quali un certo Florio Zenobio Biastrella, che faceva una rubrica che si chiama Parola di Florio. E ritorniamo al libro. Il libro è stato scritto, che mi è stato commissionato dal Centro Studi Ezio Vanoni di Terni, è stato scritto per ricordare Filippo Micheli, l'onorevole Filippo Micheli, in occasione dei suoi 100 anni dalla nascita. E insieme alla presentazione del libro ci sarà anche un convegno che è intitolato C'era una volta la DC, protagonisti di allora e personaggi di oggi. La moderatrice del dibattito che precede la presentazione del libro, che arriva poi da Catanzaro, stampato da Rubettino, commissionato da Osvaldo Panfili, che è il responsabile delle edizioni Tirus di Arrone, al quale mando un saluto calorosissimo, perché se non si fosse impegnato giorno e notte per la revisione, anche, come si sa, un libro, anche se non vuoi, ci sono errori,
certo,
tra i quali ad esempio la centrale di Galletto è diventata la centrale di Galletto, che non siamo riusciti poi a correggerlo, perché rimaneva sempre sto Galletto con tutto il pollaio.
Vedo che insomma gli relatori di questo convegno saranno nomi piuttosto celebri, insomma abbiamo Beppe Pisano, Rosa sì. Russo Iervolino e Franco Marini, quindi insomma sì. Sarà un convegno piuttosto importante. Il Centro Vanoni tra l'altro fondato dallo stesso Micheli.
Sì, il Centro Vanoni è stato fondato da Filippo Micheli, ne è stato il presidente e attualmente l'ultimo genito dei 5 figli di Filippo Micheli, che si chiama Vincenzo, è l'attuale presidente e promotore delle varie iniziative.
Oh, Ezio Vanoni invece era un altro personaggio.
Un economista. Il modulo Vanoni, che ha preceduto le dichiarazioni dei redditi attuali.
Come mai è stato dedicato proprio a Vanoni da Micheli questo centro? Beh, me lo sono sempre domandato.
È stato dedicato a Vanoni proprio per la personalità spiccata di questo uomo politico della DC, che è stato il primo a creare ordine nella dichiarazione dei redditi, perché prima nessuno dichiarava i propri redditi, poi è stato fatto un modulo da Vanoni e successivamente gli italiani hanno continuato ad evadere e ad eludere perché sono italiani. Se non fossero italiani avrebbero immediatamente apprezzato così l'impegno che ognuno di noi contribuente dovrebbe avere per le sorti della propria nazione. Attualmente vediamo anche col governo Monti quello che sta succedendo. Gli facciamo gli auguri, perché le notizie che girano è che l'euro crollerebbe. Io invece sono un ottimista convinto, è tutta una manovra virtuale intorno al quale noi ne usciremo anche più rafforzati di prima. È la storia questa dell'Italia, è la storia della Democrazia Cristiana, di cui sono stato corrispondente del giornale del partito, che era Il Popolo, e che in quel periodo in cui ero corrispondente aveva a che fare con degli avversari tosti, che erano i comunisti di allora, i quali si divertivano anche a deformare il mio nome. Io mi chiamo Aristide Radicchi, sulla stampa che era l'Unità, oppure Cronache Umbre, ci trovavo scritto Aristide Radicchia.
Radicchio anche.
Ecco, ma... sì, e poi venivo spesso anche oltraggiato. Ho portato anche l'allora direttore responsabile dell'Unità davanti al tribunale, perché il corrispondente di allora, che firmava R.M. finì un articolo nel seguente modo: Aristide Radicchi, irriducibile, analfabeta e spazzacamino. L'ho portato davanti al tribunale di Roma, li hanno condannati. Credo che sia stato il primo giornalista italiano che ha ottenuto una condanna rivolta all'Unità, con tanto di precisazione che io ho raccolto in un quadrettino che tengo nel mio studio.
Oh, tra l'altro il libro si chiama Ciò che rimane, frammenti di storia nella memoria, una cosa oltre 600 pagine, quindi bello corposo, con foto tra l'altro di Enrico Valentini, che è un caro amico, sì. È stato anche per molti anni fotografo del Giornale dell'Umbria, abbiamo lavorato molto insieme, sì. Uno forse il più fotografo storico proprio di Terni,
mio grandissimo amico, tra l'altro abbiamo pianto insieme per la morte di Andrea, la tragica morte del figlio di Andrea, sì, sull'autostrada.
Tra l'altro l'opera si avvale anche in copertina di un ritratto fatto da Felice Fatati, altro personaggio, sì. Davvero fondamentale per la nostra storia, per la storia di Terni.
Sì, attualmente c'è una rassegna delle opere di Felice Fatati proprio alla Camera alla Carit di Terni, la Casa del Risparmio di Terni e Narni, che invito tutti ad andare a vedere, perché è stato un autore, un artista eccezionale.
Noi, artista e pediatra molto apprezzato.
E anche innamorato dei gatti. Innamorato dei gatti. Il suo studio in via Roma era sempre pieno di gatti, mi ricordo.
Fatati, tra l'altro, è l'autore del logo della Corsa d'Anello, sì. Di Narni, ma ha fatto anche tantissime opere. Io ricordo anche un Cantico delle Creature, sì, particolarmente bello.
Era quando...
Un tratto assolutamente unico. E,
sì, tutta opera
è molto
inchiostro di China,
inconfondibile il tratto di
China
di Fatati.
O di China. E, sì, fu questa opera, A te uomo, a te vita, di Felice Fatati, il Cantico delle Creature, in una serie di tavole che tengono esposti anche alla Cassa del Risparmio, sta nel Centro Studio Anoni, nelle parrocchie, e c'è questo Cantico delle Creature del quale io sono innamorato, anche come vicepresidente regionale dell'Ordine Francescano dei Secolari, il terzo ordine fondato da Cannara, dal santo di Assisi, Francesco.
Tu con Fatati anche hai anche avuto un rapporto d'amicizia?
Sì, un rapporto d'amicizia stretto. Il nipote è stato anche ospite mio durante una delle trasmissioni televisive di Index, che è il nutrizionalista Giuseppe
Ternano dell'anno 2009, se non ricordo male. Tra l'altro adesso si sono appena aperte al Giornale dell'Umbria le candidature del Ternano dell'anno, che sta diventando sempre più appassionante come gara.
Io e te non ci siamo
ma io me lo sarei meritato, ma non mi mettono perché lavoro per il Giornale dell'Umbria, quindi sarebbe
sei fuori classifica.
Tu invece in effetti potevi anche starci, ma sai che la cultura tira poco, però tra il Ternano dell'anno vincono sempre medici, non so perché, ma finora tutti gli anni vince sempre
molto probabilmente perché daranno qualche farmaco speciale perché la giuria possa farli vincere.
Ma forse che Terni ha bisogno di una città un po' malata e c'ha bisogno di me, infatti hanno scelto come sindaco un medico. Come Ternano dell'anno vince tutti gli anni in medico, non possiamo dire che non sia una città profondamente malata la nostra.
O comunque scaramantica, quantomeno.
Sì, o quantomeno, insomma. Comunque, mi ero appoggiato a questa cosa perché le candidature sono uscite proprio ieri, e tra l'altro quest'anno addirittura c'è chi si è autocandidato, voleva essere candidato, non faccio nomi, Folco Napolini, che voleva a tutti i costi essere candidato come Ternano dell'anno. Invece mancato, ma anche le reazioni ieri alle nomination sono state molto intense.
Mi dissocio da quello che dici.
No, ma io riferisco appunto come giornalista ai fatti, insomma. Comunque, tornando appunto, abbiamo fatto questa piccola parentesi su Fatati, perché comunque è un altro personaggio. Oggi stiamo parlando di Filippo Micheli, e Fatati, insomma, un personaggio della stessa epoca più o meno, no? Di Micheli.
Beh sì, Micheli è nato l'11 dicembre del 1911, è morto a Terni il 25 di novembre del 1995, e quindi ricorre annualmente l'anniversario della sua morte, e tutti i familiari compreso il sottoscritto, perché ormai dopo questo libro che è stato in gestazione 5 anni, mi considero un figlio di Filippo Micheli, il 6° figlio di Filippo Micheli.
Enrico era nipote invece, giusto?
Enrico, sì, l'onorevole Enrico Micheli era il nipote, non il figlio, come qualcuno scrisse anni fa, mandandolo in bestia. Nel libro ci sono, ecco, stavo dicendo che ogni anno tutti i familiari si raccolgono in preghiera nella chiesa santuario di San Francesco per ricordare l'anniversario della sua morte.
Quanto tempo è stato parlamentare, Micheli?
Diciamo mezzo secolo.
Mezzo secolo in Parlamento.
È stato lì.
Cioè, quando è entrato per la prima volta?
Nel 48, diciamo, è entrato in politica nel 48, però lui è nato come uomo politico in San Francesco, perché è stato il presidente delle ACLI, dell'Azione Cattolica, ed è nato in San Francesco come catechista. In San Francesco ha conosciuto la futura moglie Lina, e nel libro c'è un'annotazione dove Filippo Micheli, che io poi in una certa parte del libro ne curo anche la santità. Sembra strano, un uomo politico che viene considerato anche nell'aspetto della sua santità, perché chi lo leggerà si accorgerà che Filippo politico e Filippo apostolo c'erano dei legami molto stretti tra il modo di concepire i rapporti con le persone. Se chi è a conoscenza dei Vangeli sa qual è stato il ruolo di Filippo apostolo. E lo stesso Benedetto XVI parla nel suo libro, che io cito nel libro che ho scritto, parla attentamente anche del ruolo che Filippo ha nella divulgazione anche del Vangelo. E io parlo di Filippo Micheli nella divulgazione della democrazia, perché è anche nella divulgazione della cattolicità, perché Filippo Micheli è stato un cattolico convinto, ha sposato una catechista, insieme facevano la catechesi in San Francesco, e l'opera salesiana dei sacerdoti che si trovano in San Francesco hanno dedicato a Filippo Micheli un trittico, non proprio a Filippo Micheli ma a Don Bosco. Chi entra in San Francesco sulla destra trova un trittico di cui è autore di Stasio, dove nella parte destra del trittico c'è un insieme di personaggi, tra cui Don Bosco, e avanti a Don Bosco c'è una figurina molto graziosa che spicca per il volto bianco, un cappellino, che è Filippo Micheli. Oh. E quindi Filippo Micheli è nato come uomo cattolico e politico in San Francesco, è stato durante i funerali, che erano la chiesa era gremita di persone, è stato poi celebrare i suoi funerali in San Francesco, e in San Francesco si trova Filippo Micheli vivo in questo trittico che lo rappresenta giovanissimo in questo cappellino.
Prima mi dicevi appunto del fatto che appunto Micheli ha vissuto, quindi dal 48 mi dice in mezzo secolo, l'ultimo mandato quando l'ha fatto invece lui in Parlamento?
Nel 50, adesso non mi ricordo perché adesso ce l'ho pieno di date. Diciamo 50 anni dopo,
poco prima di morire, quindi sì, fino alla morte è stato
fino a lui era 94
fino al 94?
94, sì, perché lui poi ha cominciato a sentirsi male e nel 95 è morto, ma lui è stato deputato della circoscrizione Umbro Sabina dal 46-48 94, e la città di Terni gli ha dedicato un largo che sta vicino all'altro largo di un altro grande uomo politico, avversario ma amico anche di Filippo Micheli, che era Ezio Ottaviani, sindaco di Terni, che sta dalla parte della passeggiata, mentre il largo di Filippo Micheli si trovava a fianco della chiesa di San.
Chissà cosa direbbe delle proposte di limitare al massimo a due mandati che ci sono adesso.
Ma il fatto, questo risulta anche nel libro, è a furor di popolo la gente voleva Filippo Micheli. Io sono stato a visitare i luoghi di San, mi viene sempre in mente San, invece i luoghi di Filippo Micheli, in modo particolare Montefranco, dove lui è nato, e parlando con la gente, io l'ho ascoltato quasi stupito, perché ne parlano di Filippo Micheli ancora con venerazione. Dopo mezzo secolo la gente parla con venerazione di un uomo politico che ormai non c'è più.
E qui voglio sapere un po' quel periodo, perché prima hai citato anche dei forti contrasti che tu stesso avevi con la stampa, diciamo, comunista. Siamo appunto nel periodo di Don Camillo e Peppone, quindi appunto adesso hai citato gli amici nemici Ottaviani e Micheli, ecco, ma qual era il rapporto allora tra i politici democristiani e i politici comunisti a Terni?
Bella domanda, perché il rapporto era di grande collaborazione tra avversari, riconoscimento assoluto dell'avversario come partner democratico, avversari che ti stritolavano se potevano farlo. E soprattutto c'era questo rispetto e anche questa grande collaborazione, per esempio la collaborazione in assoluto, c'è anche l'intervista che io faccio con Mario Andrea Bartolini, comunista di ferro, no? Tuttora esponente del Partito Comunista, Partito Democratico, PDC,
Rifondazione
Sinistra,
Federazione della Sinistra,
dove i due collaborano al piano regionale di sviluppo economico dell'UNR, primo documento che l'Italia abbia avuto sulla programmazione economica. L'allora ministro La Malfa disse: voi avete le idee ma non avete i soldi. dice la Sardegna avrebbe i soldi, dice, però non abbiamo le idee. E quindi c'era questo grande apprezzamento. Lì c'è una lunga intervista appunto con Mario Andrea Bartolini, dove si evince che erano grandi amici, pur essendo grandi avversari. Ma un altro grande amico e grande avversario di Filippo Micheli, di parte comunista, è Alberto Provantini. Alberto Provantini, nelle foto di archivio che mi ha dato Enrico Valentini, Enrico Micheli, Filippo Micheli e Alberto Provantini stanno sempre insieme, ridono insieme, mangiano insieme, però si combattono.
In qualche modo a quei tempi era esattamente l'opposto di quello che c'è oggi, cioè, esatto. Oggi invece sono alleati, però anzi sono addirittura lo stesso partito, ma si fanno la guerra.
Esatto, perché non c'è più la politica, la politica è finita. Io dico spesso: non c'è più destra, sinistra, centro, non ci sono più gli uomini politici, la gente non sa più per chi votare, mentre ancora parla di Filippo Micheli. Io dico anche nella presentazione, non è colpa mia, dico, se non ho trovato persone che hanno parlato male di Filippo Micheli, perché sono tutte interviste estemporanee, non c'è niente di preparato. Lo stile è quello della mia trasmissione, insomma, di Index. I miei ospiti mi dicevano: dice, ma prepariamoci le domande. No, dico, io non preparo niente. Dice, poi che ci diciamo? Conversando esce fuori che non ci basterà il tempo, e sempre così era.
Quindi, appunto, come vedi oggi la situazione? Perché insomma, ricordiamo che qualche mese fa la giunta che ha rischiato di cadere, il sindaco ha dato le dimissioni, il sindaco post comunista del PD ha dato le dimissioni a causa del suo partito, di una parte del suo partito PD post democristiano. Quindi oggi siamo a un livello tale che, appunto, pur facendo parte dello stesso partito, ma basti pensare anche, non so cosa ne pensi, anzi ti chiedo un parere, un'altra delle guerre feroci che si è scatenata a livello nazionale negli ultimi mesi è quella sul sindaco di Firenze, Renzi, che ex democristiano. Ora si dice che il problema è che lui si pone come rottamatore, quindi non ha rispetto per le vecchie gerarchie, ma la mia impressione, non so quella tua, ma la mia impressione è che in realtà Renzi stia un po' sulle scatole a tutti, perché è un personaggio di forte carisma democristiano, mentre a livello, diciamo, che la parte tuttora egemonica nel PD è quella che viene dal PDS, cioè dal PC. Questa è la mia impressione.
Arnaldo, io no, no, Arnaldo Fornani, che risulta anche nel libro come il coniglio mannaro era definito Arnaldo Forlani, e i marchigiani se lo ricordano perché grazie a lui ci sono molte superstrade che sono state realizzate per la comunicazione trasversale, per esempio tra l'Umbria e le Marche. Che mi hai chiesto, scusa?
No, ti chiedevo se, appunto, se secondo te Matteo Renzi,
Renzi...
le polemiche su Renzi sono dovute alla sua personalità o al fatto che viene dalla Democrazia Cristiana e rischia di insidiare il posto a Bersani, che invece è l'esponente dell'ex PC?
Guarda, io Bersani non lo capisco, mentre capisco benissimo Renzi, il giovane Renzi, sindaco di Firenze, che parla con il cuore, è lucido di mente, è giovane, molto, anche molto seguito. Se dovesse essere un candidato da votare, io lo voterei, perché non c'ho problemi di schieramenti. Anche perché è ora di smettere di definire di destra, di sinistra, di centro quello che non la pensa come te. Micheli, quando scrive il libro, nelle ultime pagine del suo libro Mezzo secolo di storia vissuta, fa capire chiaramente che lui sarà sempre democratico cristiano, no democristiano, democratico cristiano, democratico in quanto crede nella Costituzione italiana, cristiano perché è cattolico, perché è stato catechista, perché è impegnato nella Chiesa, ed era un profondo lettore delle encicliche sociali della Chiesa. E quindi non, se dovessi esprimere un giudizio come lo sto esprimendo su Renzi, direi che se lo lasceranno fare diventerà un grande uomo politico. Bersani invece, per me, se andasse a casa farebbe veramente un miracolo, perché il PD, che è nato un po' come si può far nascere l'acqua con l'olio per farne una soluzione. Non ci sarà mai una soluzione tra acqua e olio, ci sarà sempre una emulsione. Il PD attualmente è una emulsione, ogni anno galleggia una delle due componenti, una volta galleggiano gli ex democristiani, una volta galleggiano gli ex comunisti. Con Filippo Micheli, con il quale ero spesso in ottimi rapporti quando ero redattore della Nazione, mi telefonava e si capiva bene che lui non sarebbe stato mai un ex. Lui ci teneva a dire: io sono democratico cristiano. Nel libro, che poi dopo per una serie di circostanze, in quanto la DC si estingue, no? Si collassa e nasce il Partito Popolare, lui nel suo libro dice: facciamo questo esperimento, ma se dovesse fallire ricordiamoci che siamo democratici cristiani.
Senti, quindi mi confermi un po' il sospetto che avevo, cioè il fatto che Matteo Renzi non sia tanto la sua personalità, il fatto che è andata alla coda della fortuna quando era giovane, o il fatto che ci abbia un linguaggio troppo dirompente, ma insomma stiamo sempre lì, sempre Don Camillo e Peppone che si fanno la guerra. Tra l'altro io ho avuto l'impressione che invece c'è stato un momento paradossalmente in cui c'era più unione, cioè Enrico Micheli, io me lo ricordo invece come un vessillo. Io quando lui è stato candidato ero agli inizi dell'attività giornalistica, e me lo ricordo invece come un vessillo anche dell'allora DS, no? Quindi c'è stata una fase in cui...
Beh no, dell'Ulivo.
Perché c'era l'Ulivo.
C'era l'Ulivo. Lui è l'Ulivista, ma se tu leggerai il libro, come sicuramente lo dovrai leggere, perché c'era una parte di una lunga intervista con Enrico Micheli che io ho fatto a Montefranco un anno prima che lui morisse, fra l'altro siamo tutti e due del 1938, e ci siamo dati subito del lei, poi il pangettamento mi fa: ma dice, ma se siamo del 1938 tutti e due, perché non ci siamo del tu? Dico, va bene, andiamoci del tu. E lui, in un libro che ha scritto, un libro bellissimo, Lo Stato del Cielo, intitolato, c'è un capitolo che è dedicato a un uomo politico, che è venerabile uomo politico, che è la descrizione esatta dello zio. Quindi lui aveva un rispetto assoluto dello zio. Nel libro dice: io non mi muovevo se prima non mi consultavo con mio zio. Fra l'altro Enrico Micheli è il figlio di Foscolo Micheli, grande caricaturista e collaboratore di diversi giornali, compresa la collaborazione che ha fatto con Federico Fellini. Quindi siamo veramente all'interno di personalità che non sono solo personaggi, ma sono grandi personalità che i Montefrancani hanno dedicato una piazza a Foscolo e a Filippo Micheli. Montefranco credo che sia uno dei paesi più puliti dell'Umbria.
Senti, siamo quasi in chiusura e a questo punto mi hai stuzzicato un po' anche col discorso Renzi-Bersani, quindi io ti chiedo, da appunto democristiano di vecchia, no, di grande esperienza e di vecchia generazione in qualche modo, quindi come vedi questo movimento appunto che sembrerebbe voler riportare invece proprio quasi un'alternativa all'attuale faida interna al PD, che vede i cattolici in qualche modo riproporsi come alternativa? E quindi abbiamo visto questo movimento che tra l'altro è stato tra i suoi leader, ha visto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, che adesso poi è diventato ministro, e forse non a caso, io non lo so, secondo me non a caso forse questo governo piace poco al PD, forse ci stanno dentro un po' troppi cattolici, non lo so. Come vedi il futuro, ecco, del cattolicesimo nella politica italiana?
Il futuro del cattolicesimo della politica italiana, direi il futuro della politica italiana sarà eccellente se i cattolici riprenderanno in mano la situazione alla maniera di Caltagirone, il sacerdote di Caltagirone che ha fondato il Partito Popolare Italiano. Quindi è necessario che i cattolici...
Credo sia Sturzo.
Sturzo. Luigi Sturzo, chiedo scusa perché ho la testa piena di nomi, di date, eccetera.
No, perché quando ho detto di C Caltagirone io stavo a pensare al Messaggero, Casini. No, no.
e quindi richiamare all'azione politica i liberi e i forti. De Gasperi diceva: se saremo liberi saremo forti, e saremo forti se saremo democratici. Non mi ricordo più bene i passaggi, comunque era un richiamo alla presenza dei cattolici nella vita politica italiana, escludendo la mania di definirsi ex. Noi italiani, se vogliamo che la politica riprenda piede, dobbiamo eliminare gli ex e tirare fuori le persone che intendono impegnarsi per quello che sono. Io, se mi dovessi impegnare in politica come l'ho fatto altre volte, ho sempre detto: io sono democratico cristiano. Dice: ma vuoi rifare la DC? Dai, non voglio rifare niente, ti dico che io, se dovessi fare un movimento politico, lo faccio da democratico cristiano.
Quindi è inutile continuare a cercare di mescolare l'acqua con l'olio, insomma, niente. In pratica
noi dobbiamo fare le soluzioni, no? Le emulsioni.
Quindi, diciamo, come dire, un'alleanza tra cattolici e comunisti, diciamo, è possibile, come era stato l'Ulivo, ma cercare di diventare un unico partito è stato fondamentalmente un tentativo che non aveva senso e che di fatto è fallito.
Ma si poteva anche fare il Partito Democratico, in un fondo sul popolo definì la DC Partito Democratico Cristiano, cioè Partito Democratico mi sta pure bene, non deve essere necessariamente cristiano, ma chi andasse a far parte o che dovesse far parte o dovesse continuare a far parte del PD la smetta di essere ex comunista e gli altri la smettano di essere ex democristiani. Devono essere solo democratici di un partito che è il PD.
Domanda finale, visto che siamo proprio in chiusurissima, come dire, Francesco ci fa i segni. Domanda cattivissima anche che ti faccio, ma appunto l'attuale, perché io vedo personalmente, da persona che non ha mai fatto politica invece e che l'ha sempre osservata dall'esterno, mi vedo sempre abbastanza schifato da quello che vedo e tendo appunto ad avere simpatia per tutti gli anti in qualche modo, dallo stesso Renzi a Beppe Grillo, a tutti coloro che si pongono al di fuori di questo sistema, perché mi sembra che sia un sistema che non ha perso ogni contatto con i cittadini. Allora ti chiedo, ma anche questa faida che c'è all'interno del PD, io francamente a Terni, per esempio, facciamo un esempio nostro, a livello nazionale non metto bocca, ma a livello di Terni a me mi sembra che il fatto di essere cattolici, il fatto di essere comunisti c'entri poco, perché mi sembra che alla fine si litiga sempre per delle poltrone, non per delle idee, no? Cioè si cerca, mi sembra che anche tematiche serie come il testamento biologico vengano utilizzate in realtà solo per dividersi a scopo a raffamento poltrone. Quindi ti chiedo, ma il PD non nasce perché la DC e il PC erano abituati a spartirsi le loro poltrone, adesso non vogliono rinunciarne a qualcuna perché alla fine le poltrone sono quelle che so e più delante non ci stanno, oppure è una differenza comunque proprio di ideali? C'è qualcosa, c'entrano anche gli ideali in queste faide o è soltanto un discorso di Voltroni?
Ma io penso di no, gli ideali non c'entrano, c'entrano semplicemente la loro mania spartitoria del potere.
Allora forse più che fare un partito cattolico o un partito comunista bisognerebbe farli fuori tutti e metterci gente nuova,
certo,
magari.
È necessario che nasca un partito costituito dai cattolici che facciano attività politica ricordandosi dei valori, la famiglia, le tasse, che ne so, le strade, i cittadini, i bambini, le mogli, cioè entrare nei problemi della gente. Io in un giornale che facevo sempre su commissione di Filippo Micheli, che era Lavoro e Partecipazione, ho scritto un articolo per Aglia in Casa per dire che era ora di cominciare a considerare il lavoro domestico delle donne, le quali avrebbero voluto fare una scelta se avessero ricevuto un compenso per l'attività che svolgono in famiglia, e avrebbero voluto scegliere o l'attività domestica o l'attività lavorativa fuori casa. Ma la donna ancora è considerata una casalinga, quindi è una persona che fa un lavoro.
Ma secondo te ci si riesce a fare una politica nuova con i politici vecchi che abbiamo adesso?
Ma credo proprio di no.
Quindi è ora di dare una pulita anche al Consiglio Comunale?
Sì, o se non arriva uno tsunami, oppure se non c'è una inondazione, una tracimazione, come una sommersione di tutte queste vecchie storie, alla maniera della sommersione del paese che sta nelle parti di Cotiglia, dove io ho fatto anche lì un servizio per il libro, dove Borgo San Pietro viene sommerso dalle acque per la creazione della centrale di Cotiglia.
A Palazzo Spada sono avvertiti, occhio, sta arrivando la marea. Grazie Aristide Radicchi, grazie Francesco Franceschini, l'appuntamento è per la settimana prossima sempre a quest'ora. Ovviamente questa puntata, come tutte le altre, la trovate su www.radioadesso.it.